ad alta voce questa bellissima fiera dei libri liberi, ribelli e belli. E quindi noi è un libro libero, bello e ribelle a suo modo che vi presentiamo, La pupilla è una bambola di Arianna Fiore. Ed eccola la nostra pupilla. La pupilla è una bambolina, proprio così. Quando guardi una persona negli occhi, nel buco nero al centro dell'iride, puoi vedere una figurina umana mobile che ti somiglia, come una piccola bambola a una fanciulla. Quella è la pupilla, che in latino significa proprio piccola pupa, cioè piccola bambola o bambinetta. La lingua italiana ha preso in prestito questa parola dal latino, ma anche se cerchi nel nero degli occhi del greco, core, dello spagnolo, pupila, ma anche niña de mi ojos, del portoghese, pupila, ma anche meniña dos meus ojos, vedrai che si muovono preziose piccole tue immagini riflesse, come bimbe, o bambole, o fanciulle, e ti sfido a non trovarti ancora al centro di altri occhi, in altri mondi. Ecco, quindi la pupilla è una bambola e altre parole bellissime, illustrata da Federica Tommasi, che è, ecco, un libro realizzato con l'estrema cura e gusto estetico che hanno le nostre amiche di Piedimosca. Quindi è proprio un libro veramente bello. E la pupilla è un etimologiario, come avete sentito certamente, e anche un abbecedario, anche questo, però io credo che sia soprattutto uno specchio che, nel quale noi, come un po' Falice, riusciamo a penetrare e ad entrare attraverso mondi diversi, perché questa è proprio la magia che fa Arianna col suo libro, le parole che ci aprono mondi. E quando ho avuto questo libro in mano, leggendolo con la voracità che mi contraddistingue, salvo poi tornarci con più cura e più attenzione in seguito, mi è venuta in mente una immagine, l'immagine di parole come bisturi o come motoseghe che tagliano, però da questi tagli non vengono fuori ferite, più che altro appunto varchi. E cercavo, dove avessi sentito, ascoltato, letto o visto, non so, in qualche film, questa immagine, ma non mi tornava in mente. E poi una notte, nelle elucubrazioni notturne, l'ho trovata. E quindi ho cercato faticosamente questo libro e adesso vi dico. Tu vai pazza per le parole, vero? Guardò Lenore. Vero che vai pazza per le parole? Cioè, che significa? Significa che mi dai l'idea di una che va pazza per le parole. O forse pensi che siano loro a essere pazze? Che senso? Lang guardò nel tavolino di vetro, poi si toccò distrattamente il labbro superiore con un dito. Nel senso che le prendi terribilmente sul serio, disse. Tipo come se fossero un bisturi o una motosega che rischia di tagliarti con la stessa facilità con cui taglia gli alberi. Ecco, questa era La scopa del sistema, il primo romanzo che David Foster Wallace ha pubblicato nel 1987. E io credo che Arianna forse vada pazza per le parole. Tu vai pazza per le parole, è vero Arianna?
Sì, le parole sono la mia cosa preferita, quindi posso dire di essere una filologa. C'è stato un tempo in cui rispondevo così quando mi chiedevano che volevo fare da grande. Adesso poi in realtà faccio l'insegnante, ma sono anche una filologa e leggo a questo punto che significa filologo, perché così si capisce meglio. Perché il filologo è un amico delle parole. Infatti philos in greco significa amore, amicizia, e logos parola, discorso. Il filologo ama le parole, la loro storia, il modo in cui si combinano, si modificano, si srotolano nei labirinti della mente e prendono forma nella lingua e nelle lingue. Anche tu, in questo caso sono io, che leggi questo libro, sei un filologo. Qual è la tua parola preferita? Ecco, sì, io amo le parole.
E allora qual è la tua parola preferita, già che te lo sei chiesta da sola?
Ah, non lo so, oggi pupilla.
Giustamente, giustamente. Bene, io comunque non credo che intanto il cielo si apre, vedi, davanti alle nostre parole. È di buon auspicio. Io non credo che sia stato un caso, perché poi non è mai un caso, no? Che i libri ti portano ad altri libri. Non è un caso che mi sia venuto in mente proprio Foster Wallace leggendoti. E questo libro di Foster Wallace, che era un po' la narrazione della sua tesi di laurea, no? Lui si è laureato con una tesi in filosofia nell'85, nell'87 ha pubblicato La scopa del sistema. E proprio La scopa del sistema è il suo libro che verte di più sul linguaggio. Non tanto per la forma, che ovviamente è rutilante, roboante, come sapete tutti, immagino, quanto proprio per il contenuto, che è fortemente legato al linguaggio, no? Lui, per sua stessa ammissione, aveva ripreso Wittgenstein, che era, come dire, la ricerca che ha fatto per la sua tesi, e soprattutto il secondo Wittgenstein, in cui si affermava con forza come appunto fosse il linguaggio a creare, non tanto... Ecco, non c'è una realtà oggettiva e quindi il linguaggio che la descrive e la determina, ma semmai il contrario, cioè una relazione tra il soggetto e il contesto, ed è questa relazione che indaga il linguaggio. Quindi è come se noi contribuissimo, questa secondo me è una cosa bellissima, come se noi contribuissimo a creare la realtà attraverso l'uso di un linguaggio. E quindi secondo me questo è un po' quello che fa questo libro, cioè veramente ci racconta come alcune parole fanno giri strani, vengono da lontanissimo magari, però arrivano dritte e ci rivelano qualcosa che prima non c'era, oppure vengono anche da molto vicino a volte, però fanno strani giri, strane direzioni. E quindi ecco, cominciamo questo viaggio dalla lettera A, no? Siamo ordinate, siamo insegnanti entrambi. E là è abisso. Un abisso è un luogo senza fondo. Ma come? Al termine del baratro, oltre l'oscurità, non c'è una base ultima che frena la discesa? No. Per definizione, l'abisso è una cosa senza fondo. La parola abyssos esisteva già in greco antico, un composto di a, senza, e biussos, fondo. Da lì è passato al latino abissos e quindi al nostro abisso e anche all'arabo in francese, con un piccolo salto nel latino volgare abisso. L'abisso è una scatola cinese, un racconto nel racconto, un riflesso riflesso, il sogno di un sogno. L'abisso è una discesa senza uscita, una specie di infinito verticale. Questo è grazie alla A privativa, l'alfa greca, la prima lettera dell'alfabeto, che toglie il fondo all'abisso, la memoria all'amnesia, all'ateo ogni dio, e così via. Quindi, però in fondo, Arianna, anche questo libro potrebbe essere un infinito verticale, no? Perché tu avresti potuto davvero continuare all'infinito, io invece ho mi pare numerato 45 parole, non lo so, più o meno 45, comunque non è importante, però ecco, volevo sapere perché proprio queste parole, c'è una relazione tra loro, cioè dialogano tra loro queste parole, o sono frutto di un caso, di una scelta o di una scelta invece?
No, è una scelta, ma non c'è necessariamente un legame tra loro. Sono parole ordinate in ordine alfabetico e sono scelte perché sono tutte parole di uso comune che tutti conoscono e usano quotidianamente, ma di cui magari non si aspettano una storia così stupefacente e meravigliosa. Ho scelto queste parole anche perché, scrivendo questo libro, pensavo ai miei alunni, che sono alunni della scuola media, e quindi volevo che loro potessero capirlo tutto e partire da questo libro per cadere in un abisso, oppure fare un viaggio immaginario tra una parola e l'altra, o comunque in mondi diversi come quelli in cui andranno a ritrovarsi negli occhi di altre pupille. Nelle pupille di altri occhi.
Giustamente. Ascolta, ma quindi è stato difficile, immagino, anche ne avrai scartate tantissime? Oppure ti hanno proprio portato?
Sì, allora, Carlo mi ha regalato un dizionario etimologico.
Colpa sua, allora.
Etimologico del Nocentini. E l'ho letto dall'inizio alla fine, selezionando le parole comuni, più usate, che avessero però un'etimologia particolare, perché chiaramente ogni parola ha un'etimologia, ma non tutte sono inaspettate, come appunto la pupilla, oppure come tutte le altre parole che ci sono in questo libro.
Quindi diciamo che hai scelto le parole, quelle più, come dire, che fanno giri strani per arrivare a noi, forse.
Sì.
In qualche modo. Sì. E comunque ce ne sono, ecco, io ho riempito questo libro pieno di orecchie, ce ne sono tantissime: nostalgia, muscolo, mica, leggere, karaoke, jeans, insetto. E pensate, la mia preferita è gas, proprio perché non immaginavo ci potesse essere, c'è una poesia in questa parola, no? Non immagineremo mai di mettere la parola gas in una poesia o in un testo lirico. Invece sentite qua: il gas è una massa informe che esiste da sempre, ma che ha un nome solo dal 1600, quando il medico fiammingo Van Helmont chiamò così la sostanza volatile che deriva dalla fermentazione del vino. Si trova proprio scritto nei suoi appunti: ho chiamato così quell'alito non troppo dissimile dal caos degli antichi. E il caos degli antichi è il baratro, il vuoto e l'infinito, è il disordine universale che c'era prima del mondo. È una materia impalpabile e confusa, informe, vaporosa. Nel 1700, poi, il termine fu introdotto da Lavoisier nel lessico della fisica. La pronuncia è passata così da gas, fiammingo, a gas, francese, che in italiano è diventato poi gas. Guardate poi che meravigliosa illustrazione quella di gas, no? Tutte queste linee che si dipartono da un ipotetico centro, da degli ipotetici occhi. E quindi vedete, c'è sempre una base scientifica. Arianna parte sempre da una base scientifica, da una ricerca comunque, però poi da questa ricerca scaturiscono esiti inevitabilmente a volte ironici o buffi, comici, poetici. Ecco, c'è anche tanta poesia in queste parole. Infatti poi c'è un altro libro che mi è venuto in mente leggendoti, due libri, perché sono due, I sillabari di Goffredo Parise. E siamo alla fine degli anni 60 e Goffredo Parise, nella piazza antistante casa, vede un bambino con un sillabario sotto il braccio e chiede che cosa sia e chiede al bimbo di mostrarglielo. E c'è una macchia verde, c'è scritto semplicemente l'erba è verde. Vi dicevo, siamo alla fine degli anni 60, è un momento in cui, insomma, complesso per la storia italiana e per la letteratura italiana, no? Il 68, gli anni di Pasolini, gli anni di Valle Giulia, nel 68 è uscito Fenoglio, no? Il partigiano Johnny, l'anno dopo è uscito La paga del sabato, è uscito il libro della Morante, no? Il mondo salvato dei ragazzini, cioè c'è una letteratura complessa, difficile, politicizzata, una letteratura veramente di ideologia. E invece Goffredo Parise, tenacemente controcorrente, sceglie di scrivere un sillabario, proprio come un po' come il tuo, no? Ad ogni lettera dell'alfabeto corrispondeva questo testo, che era un testo breve. Qualcuno l'ha definito un mini romanzo, qualcun altro una poesia in prosa. Però semplice, che voleva raccontare i sentimenti umani. E quindi poi negli anni 70 è uscita una prima pubblicazione, all'inizio escono sul Corriere della Sera, e ne esce una prima pubblicazione mi pare nel 71-72, poi negli anni 80 ne esce un altro, il secondo dei sillabari, che nell'82, mi pare l'83, ha vinto addirittura il premio Strega. E qualcuno, me compresa, li considera veramente tra gli esiti più belli, più felici di Parise, perché hanno queste pagine una, non lo so, sono definitive, sono davvero assolute, senza tanti giri di parole, con estrema semplicità ci hanno veramente offerto un'immagine chiara e semplice del significato di queste parole. Volevamo mostrarvelo intanto questo libro, lo vedete qui davanti a noi, e abbiamo raccontato di questa pupilla, cioè abbiamo provato a raccontarvi perché si chiama La pupilla è una bambola e altre parole bellissime. proprio perché una delle parole è la pupilla, che non avremmo mai immaginato che significasse bambolina. E ce lo legge Arianna, lo rileggiamo per loro.
Boh, lo rifacciamo. Vabbè, andiamo avanti,
andiamo
già
avanti.
Letta.
Va bene. Allora, quindi stavamo dicendo che stiamo dicendo, non lo ricordo più, ma non è importante. No, sicuramente stavamo dicendo delle parole che creano mondi, no? Inizialmente avevo paragonato questo libro appunto alla scopa del sistema, questo libro di Forrest Wallace, proprio perché, così come in quel libro, Arianna nella pupilla ricrea dei mondi, no? È proprio il linguaggio che crea questi mondi, come è nel titolo, no? La scopa del sistema si chiama così perché c'era un'anziana bisnonna che era una filosofa ed una seguace di Wittgenstein, che diceva che appunto chiedeva a tutti quale fosse la parte più importante della scopa, no? Se il manico o la parte bassa. E tutti, chiaramente anche noi, avremmo risposto la parte bassa. Che a proposito, come si chiama la parte bassa della scopa? Non lo sappiamo. Le setole della scopa, diremmo le setole della scopa. No, diciamo le setole. E invece questa anziana nonna, filosofa e seguace di Wittgenstein, diceva no, affatto, perché se questo manico ci serve, questa scopa ci serve per aprire il vetro di una finestra, per rompere il vetro di una finestra, ecco che in realtà assolutamente non è la parte bassa quella che ci interessa, anzi ci infastidisce pure. Questo proprio per dire come è il linguaggio che crea il mondo. E così fa Arianna nel suo libro. D'altronde questa questione che siamo noi che creiamo il mondo con il nostro linguaggio, penso che voi perugini la riusciate a capire molto bene, perché se io torno in Calabria e incontro un vecchio amico e nel salutarlo gli mando un colpo, probabilmente mi beccherei un pugno in faccia. Ecco, invece il perugino è l'unica lingua, o almeno è l'unica lingua che conosca, in cui ci si saluta mandandoci dei malanni più o meno grossi. E allora è proprio per questa ragione che davvero io penso che attraverso le parole si creano nuovi mondi. E quindi proviamo a leggerne qualcun'altra di queste parole. Tuorlo che peraltro ha un bellissimo disegno. Veramente Tuorlo inventa un mondo. Il tuorlo è un cuscinetto, il latino torulus è il diminutivo di torus, che indica in generale una sporgenza e in particolare un cuscino. Il nome del tuorlo viene quindi dalla sua forma, mentre quello dell'albume dal colore, il latino albus è il bianco. Così l'uovo ha una forma e un colore. Perfetto.
Grazie per aver letto Tuorlo. Mi fa piacere utilizzare questa immagine per ringraziare l'illustratrice Federica Tomasi, proprio perché questa è una delle illustrazioni che ci ha mandato per prime, insieme a quella del folle che troviamo poi in copertina. E ci ha convinti subito, proprio perché rappresenta perfettamente il cuscinetto e l'uovo contemporaneamente. Oltre a questo ha fatto un bello studio sul lettering, richiamando anche nel testo l'immagine, e quindi ci è sembrata adatta. Federica Tomasi è una studentessa dell'Accademia Laba di Firenze, che è in collaborazione con la casa editrice Piedimosca Edizioni, e quando Elena mi ha proposto di far illustrare il libro a una studentessa, sono stata subito contenta, una studentessa o uno studente a seconda delle proposte che sarebbero arrivate, sono stata subito contenta perché mi sembrava una bella promessa, insomma, per la creatività che i giovani possono avere e con la quale possono contribuire alla realizzazione di un'idea.
Sì, infatti un'altra, diciamo, un'altra cosa, insomma, che riguarda la bellezza di questo libro è proprio questa circolarità, no? Tra immagini e parole, le parole che illustrano le immagini, ma al tempo stesso sono le immagini che raccontano le parole. che è una cosa molto bella, è come se vi foste trovate in comunione, veramente è un gioco di specchi il libro, non soltanto è appunto in questi rimandi, in queste associazioni, ma anche nei disegni. Guardate il folle, quanto è bello, no? Io grazie ad Arianna ho scoperto che il folle è una testa piena d'aria, perché la parola folle viene dall'etimo di pallone, quindi è veramente un pallone gonfiato, come generalmente si dice, no? Piena d'aria o priva d'aria, chissà. Il bus è invece un mezzo per tutti. Il capolinea da cui è partito è il latino omnibus, che significa per tutti, dativo plurale di omnis, che si è aggiunto in italiano attraverso la strada inglese, omnibus, o quella francese, viture omnibus, a noi cambia ben poco. Ora, bus è anche un suffisso che si usa per formare filobus, minibus, scuolabus, bibliobus, aerobus e altri mezzi ancora. Chissà quali saranno le prossime fermate. Viaggeremo mai su un astrobus e un lunabus? Chissà. Quindi, ecco, il bus è un mezzo per tutti, ma anche questo è un libro per tutti. Infatti la cosa bella è che parla a noi adulti, che ci chiediamo spesso il perché di alcune parole, ma parla soprattutto ai ragazzi. Ecco, io e Arianna condividiamo questo destino, perché poi è un destino, spesso non è una scelta. Facciamo lo stesso lavoro che l'insegnante. Ed è un lavoro spesso complicato, complicato anche proprio dalle parole, dal fatto che, parlavamo prima, del fatto che i nostri studenti hanno veramente poche parole ormai e ne hanno sempre meno. E appunto Arianna diceva sì, ma certamente la colpa è la nostra. E quindi ecco, questo è un libro che sicuramente serve per a noi per interrogarsi sulle parole, ma ai ragazzi anche per creare nuovi mondi con le parole. Perché forse, ecco, se è vero che le parole creano nuovi mondi, cercarne di nuove, di diverse, di più adatte, significa proprio partire da lì per crearne di nuovi, di diversi. E, cos'altro ci vuoi leggere?
Vi leggo scrupolo. Voi lo sapete che significa scrupolo? Questa cosa, questa frase che ho appena detto, i miei alunni la sentono spessissimo, perché appunto ogni tanto viene fuori una parola e io dico, ma lo sapete che significa? Però non sempre lo sanno, anzi quasi mai, e poi invece sì. Allora, lo scrupolo è una pietruzza. Scrupulus è il diminutivo del latino scrupus, sasso. Anticamente questo sassolino aveva un peso preciso, 1,137 grammi. Era la misura base per pesare l'oro e l'argento in alcuni sistemi monetari. Più genericamente lo scrupolo indica una piccolissima quantità. Una persona scrupolosa è molto precisa, minuziosa, esatta, ma anche angosciata dal dubbio, dall'apprensione, dal timore di non fare bene. Lo scrupolo è una piccola pietra appuntita, come quelle che a volte ci finiscono nella scarpa e ci tormentano l'anima oltre che i piedi a ogni passo. Meglio fermarsi un attimo e liberarsene, poco più di un grammo in meno e il cammino si fa molto più leggero. Lo sapevate? Lo sapevate?
Bene, adesso facciamo un gioco invece con loro, ci facciamo regalare da loro una parola, tu gliene hai regalate tante e stasera insieme gliene abbiamo regalate tante, quindi donateci voi una parola che chissà magari potranno servire ad Arianna per un futuro,
non
sarà più la pupilla, si chiamerà in un altro modo, ma per un futuro etimologiario. Che parola ci donate?
Ok, me la segno. Bene.
Scrupolo, ora ti dico in perugino la frappa.
Ma ce la segniamo perché
frappa.
Non c'è.
La signora cosa ci dona? Anche sulle suggestioni, un po' di quanto ci siamo detti. Pioggia.
Vabbè, io e Arianna siamo già in procinto di progettare altri 1000 volumi di questa, con questo stesso concept. E una delle prime parole che ho proposto ultimamente, chiaramente, è mannaggia, che in realtà appunto è un la conosciamo tutta come parola, ma letteralmente viene da malteneaggia, quindi è un augurio di male a qualcuno, a proposito di quello che dicevi prima, che in realtà però non è vero che il perugino è l'unica lingua, perché in realtà il romano, quando ci si incontra, ci si dice tranquillamente "va di mortacci tua", quindi nel senso è più o meno però mannaggia viene da malteneaggia ed è una specie di contrazione di questa cosa, quindi
scopriamo benissimo. Una parola?
Coccole.
Ma non c'è, non c'è.
Che bello, Coccola è veramente questo libro.
Signora? Non si sente.
Orecchio. Orecchio, perché la signora lamenta il fatto che ci siamo sentite poco.
Una parola? La dice lui?
Magari ne leggiamo un'altra.
Che ti è venuto in mente?
Ma due parole. Una persona, che in realtà è la maschera. Noi siamo persona, ma la persona etimologicamente è la maschera attraverso cui la parola suona. E poi, vabbè, per deformazione professionale, forse arcipelago, che è l'insieme di tante isole, però sempre connesse. E poi forse anche l'autoradio, però in una parola sola, senza apostrofo, tutto insieme. Sì, nel frattempo sono attaccato.
Va bene, allora anch'io dico la mia parola ad Arianna, che ovviamente grazie. Grazie per questo bel libro, perché intanto lo rifilerò ai miei studenti, che non è poco, e poi perché veramente mi ha fatto riflettere sulle parole che usiamo, su quelle che non usiamo, su quelle che dovremmo usare e su questi mondi altri che ci auguriamo. E leggiamo zero, è giusto?
Sì. Intanto grazie a te e grazie il plurale di grazia, quindi è un insieme di cose molto belle, delicate, curate, eleganti, eccetera. E leggiamo lo zero. Lo sapete che significa la parola zero? Zero. Ok, lo zero. Lo zero è un vuoto. La parola e il numero sono entrate nel nostro mondo da quello arabo, ma l'invenzione dello zero si deve ai matematici indiani. L'origine della parola risale al sanscrito sunyas, vuoto, a cui corrisponde l'arabo sifr, vuoto, quindi zero. Da sifr deriva anche la parola cifra. Possiamo dunque dire che lo zero è la cifra delle cifre, quella con la C maiuscola. Nel tempo sifr è diventato sefer e da questa parola dell'arabo volgare nel 1228 il grande matematico Leonardo Pisano, detto Fibonacci, ha coniato la parola zefirum, introducendo in Occidente il numero zero e tutto il sistema numerico arabo. Il latino zefirum è diventato in italiano prima zefro e infine zero. Lo zero, rivoluzionario, sconvolge la matematica occidentale, sostituendo al sistema addizionale quello posizionale, in cui il valore di ogni cifra non è stabilito dalla cifra in sé, ma dalla sua posizione. Così un 1 può valere 1 o un miliardo. Lo zero risolve operazioni complicatissime, come 1 meno 1, che a noi sembra del tutto naturale, ma impossibile coi numeri romani. Come può risultare zero se lo zero non c'è? Lo zero si trova al centro tra i numeri positivi e quelli negativi, ma è neutrale, cioè né l'uno né l'altro. È magico o stregato, raddoppia lo spazio tra meno uno e uno, facendo vacillare anche il computo del tempo. Pensa che tra l'uno avanti Cristo e l'uno dopo Cristo si contava solo un anno e non due. Che fine ha fatto l'anno zero? Lo zero, un segno tondeggiante, geniale e raffinato, una specie di O, una curva che finisce dove inizia e chiudendosi descrive un vuoto. È un cerchietto pieno di niente, la rappresentazione di qualcosa che non è. Simboleggiando il concetto insostenibile di nulla, lo zero ci concede l'idea di infinito. Grazie, che è il plurale di grazia.
Grazie, allora noi vi lasciamo intanto con il dubbio poetico di come si dica la parte bassa della scopa, ce lo chiederemo fino a sera, vi lasciamo veramente con il viaggio e le suggestioni che ci offrono le parole bellissime che ha quasi disegnato con le lettere Arianna Fiore. Grazie.
Grazie, grazie ad alta voce.